Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La puntata di oggi di Gong la registriamo insieme al qui presente Andrea Sorichetti.
Buongiorno o buonasera, amici miei.
Che ci ha raggiunti per parlare di Silent Hill, in generale di The Short Message, ma anche del futuro della saga. Prima però di arrivare a questo argomento, che sarà un po' quello centrale di questa puntata, vogliamo dedicare la prima parte dell'episodio a una sorta di micro rassegna stampa.
Una piccola rassegna, esatto.
Assolutamente sì, perché sono arrivate alcune notizie che vale la pena commentare, magari non si può entrare così troppo nel dettaglio, però insomma qualcosa da dire c'è. E sono due notizie che riguardano un po' il mercato giapponese. Comincerei da Square Enix,
sì,
che ha annunciato ufficialmente, per bocca del suo presidente, un piano di ristrutturazione interna che dovrebbe diventare effettivo da questa primavera. Ce lo racconteranno meglio proprio, sì, insomma, fra qualche mese, ma che mira sostanzialmente a riconfigurare,
rendere più agile lo sviluppo,
sì,
forse più semplice per certi versi lo sviluppo,
sì, a riconfigurare un po' le strategie produttive,
sì,
perché
certo,
insomma, è inutile girarci intorno. Negli ultimi tempi Square Enix si è detta poco soddisfatta dei risultati di alcuni prodotti.
Certo.
Vabbè, appunto il dito su Final Fantasy XVI,
sì,
che i cui risultati finanziari hanno determinato un crollo abbastanza concreto del valore delle azioni di Square Enix. Ma in generale, insomma, si vede che a fronte di una serie di IP che sono comunque ancora estremamente rilevanti, forse insomma, manca ancora una visione, lo
c'è molta
dire così.
Confusione, secondo me, nei piani di Square, che peraltro non è nuova questo tipo di annunci. Square sono almeno 2 anni, quest'anno compreso, in cui comunica, diciamo, grosse novità. L'anno scorso fu l'annuncio di un nuovo piano produttivo incentrato sul user generated content, sulle blockchain e gli NFT.
Mamma mia, ho sentito un brivido.
Un brividino,
la
certo.
Schiena.
Beh, con l'annuncio di quella meraviglia che era, com'è che si chiamava, quello che pensavamo tutti fosse Parasite Eve.
Guarda, non me lo ricordo.
Quella roba lì orrenda,
proprio rimosso, ma era una cosa che andava proprio a colonizzare
quella roba lì,
il mondo della DeFi, quindi della finanza decentralizzata,
sì,
con dei meccanismi di monetizzazione che erano veramente surreali.
Poi quest'anno invece ha annunciato che l'azienda avrebbe fatto poi da qui in poi un uso molto massiccio dell'intelligenza artificiale in fase creativa. Adesso questo è il terzo, diciamo, la terza comunicazione, ed è una comunicazione che secondo me potrebbe preparare il terreno per, di solito, ristrutturazione aziendale significa,
sì,
probabilmente
anche tagli. Ah, ok, tu sei proprio
layoff.
Così pessimista. Va bene, vedremo.
Potrebbe. Ovviamente, non è detto, però insomma.
Speriamo di no, perché devo,
certo,
ammettere che comunque ristrutturazione in ambito nipponico
non
di
per
solito
forza,
ha una sfumatura molto meno disastrosa di quando invece la ristrutturazione,
sì,
succede in ambito occidentale, ecco, diciamo così. In generale, ripeto, ancora non si sa moltissimo, ma è importante anche sottolineare che Square ha confermato la volontà di limitare l'outsourcing, e quindi anche questo è un segnale ulteriore,
sì,
che punta a dire, cioè a amplificare il controllo anche creativo sulle proprie,
certo,
IP, e formalmente anche a migliorare il controllo qualità in potenza. Quindi insomma vedremo un po' poi quando avverrà questa ristrutturazione e molto più avanti che effetti avrà.
Certo.
Per un'azienda.
Sono curioso. Io.
Anch'io. Okay. Per un'azienda comunque giapponese che, non voglio dire si mette in crisi, ma si interroga su quale debba essere la sua direzione, ce n'è un'altra che invece diffonde dei dati di vendita che sono impressionanti. Sì, stiamo ovviamente parlando di Nintendo, che ha confermato qualche dato relativo alla diffusione della sua console e anche delle IP che ne popolano, diciamo, la libreria. Ecco, Nintendo ha piazzato ufficialmente 139 milioni di Switch e nel mercato interno, ovvero quello giapponese, è diventata Switch appunto la console Nintendo più venduta di sempre, superando appunto le console della famiglia DS che erano a 32 milioni e 98, e Switch ha raggiunto 33 milioni, ha superato i 33 uh-huh. milioni. Ovviamente c'è ancora un po' di distanza per raggiungere a livello globale invece il record di PlayStation 2, che è a 155 milioni. Difficile,
esatto.
Difficile soprattutto se quest'anno
dovesse arrivare l'annuncio di una nuova console. C'è, sai cosa, in questo però un dato interessante secondo me è che il 78% delle revenue di Nintendo arriva da fuori il Giappone, cioè è la console più venduta della storia in Giappone, ma comunque quasi l'80% dei guadagni viene da fuori e soprattutto viene per un buon 40%, un 43% dagli Stati Uniti, che sono la zona in cui Nintendo va più forte di tutte.
Vabbè, Nintendo comunque, insomma, con il suo immaginario chiaramente insomma conserva una certo. radice nipponica, ma poi ha creato qualcosa che ha un impatto a livello globale, e questo viene dimostrato ovviamente anche dalle statistiche di vendita dei software, che certo. sono clamorose. Sì. Ci sono dei software che hanno raggiunto, vabbè, dei livelli abbastanza allucinanti, i top seller,
top seller
60 milioni.
In generale sì, il top seller resta Mario Kart 8, che ha raggiunto quota 60 milioni di copie vendute, che è un numero spaventoso,
sì.
soprattutto se confrontato, rivedevo l'altro giorno delle vecchie interviste in cui si parlava del fatto che Mario Kart sembrava essere tipo un orpello di Nintendo e invece si è dimostrato essere proprio il traino vero e proprio. No, nel corso del 2023 il titolo più venduto è Tears of the Kingdom, che arriva a poco più di 20 milioni di copie.
Io trovo impressionante comunque anche il risultato di Super Mario Wonder, che è uscito a metà ottobre, fine ottobre, il 20 se non ricordo male, e ha piazzato oltre 11 milioni.
Quasi 12, perché sono 11,96 milioni di copie.
Ma diciamo che anche quando si parla di prodotti un pochino più di nicchia, come possono essere per esempio Pikmin e anche Super Mario RPG, si parla di titoli che superano agilmente i 3 milioni di copie.
Esatto.
Entrambe questi brand, insomma, hanno superato questo risultato. Fra l'altro, secondo me, è proprio anche evidente quanto pesi il nome di Mario, perché è vero sostanzialmente che Pikmin è un prodotto molto molto settoriale, però diciamoci la verità, anche Super Mario RPG a livello di struttura, anche a livello estetico, essendo un remake, una remasterizzazione,
sì, una rivisitazione,
plus, okay,
esatto.
ecco, non è che abbia tutto quell'impatto, eppure solo perché c'è il nome di Mario ha superato 3 milioni di copie.
Quello secondo me infatti è il dato più assurdo per quanto mi riguarda, sono i 3 milioni di Mario RPG.
Vedremo come farà Mario vs Donkey Kong, un altro titolo in cui formalmente c'è appunto Mario nel nome. Fra l'altro, nei prossimi giorni arriverà anche una puntata speciale del podcast sponsorizzata da Nintendo, dedicata proprio a Mario vs Donkey Kong, in cui ripercorreremo un po' la storia della saga, quindi gli abbiamo dato questa sfumatura un pochino più archeologica, diciamo così. Archiviato l'argomento Nintendo, finiamo questa rassegna stampa con una notizia che riguarda invece Microsoft.
L'elefante nella stanza.
Sì, l'elefante nella stanza. Diciamo che nel corso della notte è arrivato un tweet di Phil Spencer che promette per la prossima settimana, anzi fissa per la prossima settimana, un evento non a tema videoludico, ma un evento che...
Business.
Esatto, è legato a un aggiornamento business in cui verrà comunicato un nuovo futuro per il brand Xbox, una nuova visione del futuro per Xbox.
Esatto.
Queste sono le parole più o meno testuali, ovviamente tradotte in italiano. Qual è il punto? Il punto è che questo tweet, diciamo, viene anticipato da una frase che è: vi stiamo sentendo, ci rendiamo conto che avete bisogno di una risposta. A che cosa si riferisce Phil Spencer? A una marea di rumor, voci di corridoio che si sono rincorse su internet negli scorsi giorni. Sapete benissimo qual è la nostra politica. Non vogliamo assolutamente commentare queste voci di corridoio, non vogliamo entrare nel dettaglio, preferiamo dissezionare semmai le nuove strategie di Xbox, che a questo punto, insomma, è chiaro,
verranno comunicate a breve.
Esatto, quando verranno comunicate. Certo, farlo prima diventa, secondo me, un esercizio retorico un po' pericoloso, anche perché basta visitare le homepage di tutti i siti di informazione italiani, ma devo dire non solo, ok, per trovare un gran casino con titoli con punti interrogativi, titoli in cui si legge reportedly o insomma forme analoghe.
Si dice, esatto.
Ma finché Microsoft non dice, queste non sono informazioni. Quindi aspettiamo la prossima settimana. È evidente che quando c'è un buzz mediatico così d'impatto, insomma, è anche futile far finta che non sia arrivato al nostro orecchio, diciamo, nulla relativo a questo possibile cambiamento, ma noi preferiamo accordarci a quelle che sono le comunicazioni ufficiali e giudicare quelle comunicazioni quando arriveranno la prossima settimana. Quindi, insomma, speriamo che apprezziate questo approccio, ma comunque tenetevi pronti, perché qualsiasi sia lo spostamento, la traslazione, una traslazione nelle strategie di Microsoft ci sarà, e questa è la notizia. Nella seconda parte della puntata, come vi abbiamo promesso, parlerà principalmente il buon Sorichetti di Silent Hill, un po' di The Short Message, che è questa esperienza gratuita che è stata pubblicata proprio alla fine dello State of Play della scorsa settimana, annunciata proprio durante lo State of Play con uno shadow drop sicuramente sorprendente, ma insomma sarà l'occasione per parlare in generale del futuro di questo franchise.
Della direzione che sembra aver preso.
Esatto. Ti lascio la parola, scegli tu come vuoi impostare questo discorso.
Io partirei sinceramente da The Short Message in sé per sé, che è un videogioco, secondo me, non meritevole di particolare attenzione dal punto di vista proprio ludico, dal punto di vista contenutistico, perché è un titolo, secondo me, anche un po' troppo fuori dal tempo, che cerca di recuperare delle suggestioni, delle idee di game design, di level design da altri titoli che l'hanno fatto meglio e soprattutto ormai quasi nel 10 anni fa.
È un walking simulator.
È un walking simulator a tema horror, esattamente.
Quindi un gioco in prima persona in questo caso, certo, in cui l'esperienza è molto guidata, è molto focalizzata sulla narrativa, l'interazione con l'ambiente è estremamente limitata ed essenziale, esatto, e quindi l'obiettivo è quello soprattutto di raccontare una storia che abbia delle suggestioni un pochino spaventevoli. Ecco.
Certo, c'è una cosa che ho apprezzato, e quello che ho apprezzato è il fatto che sia un videogioco che si chiama Silent Hill, che finalmente abbraccia davvero quella che era la visione un po' antologica della serie che il team di sviluppo applicò, diciamo, voleva applicare da Silent Hill 2 in poi. Silent Hill non è un posto che va visitato, non è un posto reale che va visitato, è un posto che visita noi. Questa è una, diciamo, è stato uno dei punti di rottura, secondo me, per la serie, quando Konami in qualche modo si rifiutò per paura della reazione un po' troppo negativa del pubblico a questo Silent Hill 2 così, così diverso dal primo, così lontano dalle suggestioni anche un po' folk horror del primo capitolo. Quello fu un po' il punto di rottura, secondo me, l'inizio della fine per un brand che ha perso tanta di quello che era il suo infinito potenziale, soprattutto narrativo e suggestivo. The Short Message recupera un po' questa anima, recupera delle atmosfere anche, per dire, da Silent Hill 4 The Room, in maniera, secondo me, del tutto inaspettata, ma lo fa in un titolo che, secondo me, a livello proprio pratico, ha veramente troppo poco da offrire e che spesso in realtà cade un po' vittima di se stesso, nel senso che l'aver inserito delle parti live action che sono da un lato recitate molto male, secondo me, dall'altro che hanno questo problema enorme di voler spiegare tutto in maniera anche piuttosto didascalica e scontata, vanno, cioè questo, tutto questo va un po' a inficiare quella che è la resa complessiva di un titolo che però appunto nel, si chiama The Short Message, e secondo me rappresenta in qualche modo un messaggio che Konami ha voluto mandare al suo pubblico, diciamo di più di vecchia data, quello più, più affezionato, e questo messaggio è appunto rinchiuso in un titolo che dimostra quantomeno l'intenzione di voler provare a cambiare approccio alla serie.
Qual è il punto, secondo me? È che forse intanto sarebbe stato interessante avere questo messaggio come
prima, esatto,
esatto, come, come primo, primo movimento, esatto, della nuova stagione di Silent Hill, perché lo ricordiamo, formalmente questa stagione a cui mi riferisco è stata inaugurata da Ascension, che è quella, quel film interattivo trasmesso in diretta, però mescolato con dei sistemi di interazione da app mobile, dei sistemi di monetizzazione legati a un season pass, cioè proprio un guazzabuglio di idee tremende,
sbagliate, proprio tutto il peggio, sì, sì, che questa industria aveva da, bravo, offrire, l'hanno, bravo, mischiato e l'hanno buttato sul mercato.
Quindi avrei preferito che magari questo messaggio arrivasse un filino prima. Anche arrivando oggi c'è un altro problema, ovvero da una parte è lampante che magari questa strategia di, come posso dire, questo cambio di rotta, sì, e questo,
questa ricostruzione,
questo approdo a un approccio antologico possa essere interessante. Il problema è che poi se il valore assoluto di questi titoli che compongono questa costellazione Silent Hill, insomma, è un valore ridotto rispetto a quella che è invece la portata,
certo,
del nome Silent
Hill, di quello
Hill,
che è stato, di quello che è stato, essere.
C'è, diciamo, un problema di produzione, perché da una parte c'è appunto questo titolo che si manda un messaggio, ma lo fa,
lo fa in maniera un po' goffa, ecco, quantomeno,
e aderendo a una struttura vecchia, superata, con delle tematiche magari interessanti ma declinate un po' in maniera banalotta. E dall'altra ci abbiamo un Silent Hill 2 che si affida a Bluebird Team, che ha dimostrato più e più volte di non essere proprio un team di spicco, e che anche nell'ultimo trailer evidenzia dei
più
grossi,
ombre che luci,
capito? Qua,
anzi quasi solo ombre l'ultimo trailer.
E quindi la domanda è: ok, Konami a mandare questo messaggio, ma poi con Silent Hill che si fa?
Dove si va? Esatto,
lo vogliamo riportare alle vette del mercato videoludico, oppure è solo un tentativo di sfruttare una licenza che è ancora chiacchierata, che è ancora profittevole a livello di comunicazione, che è ancora significativa per tanti giocatori, ma in cui non vuoi più mettere sostanzialmente quel valore che invece Silent Hill aveva ai suoi tempi d'oro?
Sarebbe da capire, perché insomma si tratta di una serie potentissima, di una serie amatissima, e che in generale appunto, allora, da un lato secondo me va quantomeno capito che Konami potrebbe essersi mossa forse troppo presto, nel senso che sembra essere stata colpita a un certo punto da questa inedita per lei fretta,
sì, sì,
di presentare un sacco di progetti, di prodotti assolutamente inusuale per loro, e lo ha fatto nel contesto secondo me di quella che è una parziale quantomeno ricostruzione di quella che vuole essere la legacy dell'azienda. Pensiamo comunque al fatto che all'annuncio di Metal Gear Solid Delta,
sì, sì,
all'annuncio di Suikoden e Suikoden 2, al tentativo anche di ripescare una vecchissima IP con Getsu Fumaden,
sì, sì, sì,
due,
certo,
anni fa, e però senza avere i mezzi per controllare davvero, per sviluppare in casa questa cosa, e soprattutto per avere i mezzi per controllare questo tipo di produzione.
Ecco, guarda, così facciamo un po' di circolarità in questo episodio. Mm-hmm. Abbiamo iniziato con Square Enix che vuole ridurre l'outsourcing per avere più controllo qualità.
Esatto.
Finiamo con una Konami che nella fretta un po' spasmodica di mettere a frutto delle IP
dormienti
invece si è dedicata solamente all'outsourcing, forse senza però avere proprio le redini,
il polso della situazione,
sì, e quindi trovandosi poi costretta, diciamo così, a pubblicare dei prodotti che a livello qualitativo ci fanno assolutamente rimpiangere la Konami di un tempo e che adesso non c'è più. Grazie mille per averci seguiti in questo episodio di Gong, grazie Andre per i tuoi interventi sempre super interessanti e super a fuoco. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al podcast, attivate le notifiche perché insomma poi così non vi perdete neppure una puntata. A presto.
Ciao amici.